Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Leggere un tratto della passione del Signore Gesù, celebrando la memoria e il ricordo della Vergine, ci porta a chiedere l'intercessione di colei che ha vissuto la passione di Gesù come discepola e come madre. Chiediamo davvero a lei di poter essere discepoli del nostro Signore Gesù, come egli ci ha dato l'esempio e come ci ha dato la grazia di poterlo seguire. Chiediamo perdono perciò di tutte le volte tante, infinite, nelle quali ci poniamo in atteggiamenti contrari a coloro che vogliono seguire il Signore Gesù.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh
Signore. Al capitolo quindicesimo, i versetti dal 6 al 15. A ogni festa Pilato era solito rimettere in libertà per i capi e la folla un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Parola del Signore.
I brani che abbiamo letto questa settimana riguardano la parte della passione di Gesù che lo vede nel Getsemani e poi confrontato con le autorità giudaiche, quelli che l'hanno catturato, quindi il processo e poi ieri e oggi Gesù davanti a Pilato, il processo presso le autorità romane. È tutto un po' condotto, abbiamo visto i tratti che abbiamo letto, un po' condotti dalla frase che abbiamo letto precedentemente, quando Gesù dice ai suoi discepoli: tutti resterete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Questo è il momento in cui Gesù come pastore viene percosso secondo la profezia, e le pecore sono disperse. Così sarà, avverrà in particolare nel Getsemani, dove Gesù si trova con i suoi discepoli a pregare dopo l'ultima cena, prende in disparte Pietro, Giacomo, Giovanni, sente la paura, l'angoscia, la tristezza dell'anima fino alla morte, e chiede anche, perché no, il conforto della preghiera dei suoi discepoli, non solo il conforto ma anche una partecipazione alla sua preghiera, anche perché dice pregate, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. In greco si capisce di più perché non entriate in tentazione, c'è una seconda persona plurale e quindi è una partecipazione che è chiesta ai discepoli, ma anche un modo per resistere, per affrontare la tentazione. La tentazione è quella del momento, il pastore che è stato percosso e le pecore sono disperse, questa è la tentazione, poi ci sono tutte le altre, ma questa è la tentazione dell'ora, del momento, per la quale Gesù prega che si allontani questo calice, oltre che da sé, perché questo rivela la sua piena umanità, ma anche per i suoi discepoli e poi appunto la consapevolezza che è giunto il momento e lo vuole affrontare, termina la preghiera dicendo basta, è venuta l'ora e quindi non è più il tempo di chiedere a Dio, al Padre, che passi questo calice, ma di andare incontro al calice. È finito non il tempo della preghiera, quello rimane sempre, ma il tempo della richiesta al Padre che questo calice passi. E ora dice basta, riposate da questa preghiera, si può intendere così, e ora andiamo incontro, dice a colui, alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino. La consegna, il tradimento compiuto da Giuda, che arriva al Getsemani con la scorta, perché vogliono fare tutto in fretta, una scorta molto, molto folta, lo arrestano con il segno del bacio, dell'intimità, che colpisce molto. E poi lo conducono prima dal sommo sacerdote, però prima ancora c'è la frase di Gesù, si complice ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato, si compiano dunque le scritture. E ancora una volta il ricordo delle scritture e che Gesù fa segna la lettura di questi momenti. E qui Gesù viene abbandonato e ora affronta la passione veramente da solo, prima davanti al Sinedrio, con l'interrogatorio, l'indagine svolta dai capi nella notte, le testimonianze non sono concordi e Gesù non risponde alle testimonianze, alle false testimonianze, risponde invece al sacerdote che gli chiede: sei tu dunque sei tu dunque il Cristo, il figlio del Benedetto? A questa domanda Gesù risponde non solo con una testimonianza, io lo sono, ma con un'aggiunta, e vedrete il figlio dell'uomo è seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. È una parola anche per loro, vogliamo, può avere tante dimensioni, tanti aspetti, tanti valori questa affermazione, ma anche di testimonianze, di profezia, di una parola per loro che serve. C'è ovviamente la condanna non ufficiale, non da parte del tribunale istituito per ciò, che è quello dei Romani, ma comunque la sentenza emessa tutti sentenziarono nel Sinedrio che era reo di morte. Poi troviamo Pietro in mezzo al racconto della passione, della bella testimonianza di Gesù resa davanti al Sinedrio e poi a Pilato. Troviamo Pietro, i tre rinnegamenti di Pietro, con il risveglio che Pietro ha, provocato anche forse dalla presunzione, ma anche dall'affetto, dal volere stare accanto al suo Signore, al suo Maestro finché poteva, e si è spinto fin là dove poteva, naturalmente contravvenendo la parola del Signore, ma cosa poi lo fa anche per un atto di affetto, e la parola del Signore che lo risveglia e che al canto del gallo la seconda volta, appunto, Pietro ricorda: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai il pianto. E poi troviamo Gesù davanti a Pilato, abbiamo già visto ieri, Pilato gli fa la domanda: sei tu il re dei giudei? Gesù risponde, mentre alle altre accuse, molte accuse dei capi, Gesù non risponde, non dice nulla, tanto che il Pilato rimane stupito da questo atteggiamento. Possiamo vedere perciò questo come il momento che Gesù intende come il momento della testimonianza, così sembra presentarlo, anche presentare i fatti Marco. E vediamo ora il tratto dell'Evangelo di Marco che abbiamo letto stamane e che si presenta come il tentativo di Pilato di liberare Gesù. Più volte viene ricordato.
A proposito di Barabba che viene liberato al posto di Gesù, e che sembra che fosse una consuetudine comportarsi così, ho letto che proprio consuetudine forse non era per i romani comportarsi così, però ci potrebbe essere un'interpretazione, penso, che possa dire che c'è la sostituzione, il valore sostitutivo in pratica della morte di Gesù. Lui muore al posto di un malfattore, come malfattore muore lui, ma al posto di uno che è veramente un malfattore. E richiamando un po' Marco 10:45, quando dice il figlio dell'uomo darà la propria vita in riscatto per molti. E poi qui si parla di invidia, anche in Matteo 27:18 c'è scritto invidia, ma gli avevano portato tante motivazioni, tante testimonianze false, che Pilato riassume con questa parola, che sa un po' di... cioè sembra che Pilato abbia capito tutto, sembra che Pilato abbia la riassume con questa parola, e così mi ha colpito, ecco. E poi anche quando dice la folla l'avevamo vista tante volte dietro a Gesù, e invece qui la folla che urla che venga crocifisso. Addirittura Marco 12:12 era scritto: lo volevano catturare ma avevano paura della folla, e invece qui sono riusciti a manovrarla e l'hanno convinto tutti a chiedere questa crocifissione, questa consegna, ecco. E quindi si assiste a questa consegna da parte di Giuda ai sacerdoti, dei sacerdoti alle autorità, delle autorità, da Pilato alla croce. E poi una domanda volevo fare, cioè ieri sera leggevo Giovanni 9, dove dice: viene la notte in cui nessuno può fare nulla. Allora mi sono chiesta, quando dicevamo che è Gesù solo che porta avanti la sua passione, lui che si è consegnato al Padre, e sembra che tutti gli altri appunto non possano far più nulla, ci può essere quello sto collegamento, che sia questa la notte in cui non si può far più nulla, ecco.
Il titolo che hai dato al brano di oggi è il tentativo di Pilato di liberare Gesù. Il nome di Pilato è ridondante in queste pericope di ieri e di oggi, e si dà un grande affare, ma secondo me non fa la cosa essenziale, cioè applicare il diritto romano. Lui stesso definisce che cosa ha fatto di male di Gesù, quindi lo proclama innocente, ma più che il diritto romano e anche la giustizia divina in qualche modo rappresentata poi dai sommi sacerdoti e dal Sinedrio tutto riunito, quello che è più importante è soddisfare la moltitudine, la folla, e rilascia per questo motivo Barabba.
Volevo solo dire una cosa che mi ha colpito, a cui non avevo mai pensato, e cioè che la folla quando arriva non arriva per Gesù, arriva per Barabba. La folla arriva per chiedere la liberazione di Barabba, e sono i sacerdoti che istigano, ma questi non sono venuti per lui, sono venuti proprio per avere quello che poi riusciranno a ottenere, insomma. E mi chiedo proprio perché tutta questa serie di sconfitte per il Signore, nel senso di abbandonato ai Romani, perché flagellato quando doveva essere crocifisso, è una tortura in più, perché anche questo? Io questo non. E perché una morte così lenta? Perché una morte di grande sofferenza? Poteva morire, era già abbastanza. Questo per me proprio è veramente una cosa che mi sconvolge proprio.
Stamattina leggendo Abacuc mattutino, proprio il primo capitolo, mi ha fermato due versetti appunto per quanto riguarda il diritto, e dice, devo prendere la lente, non ha più forza la legge, né mai si afferma il diritto, l'empio infatti raggira il giusto e il giudizio ne esce stravolto. E poi anche quel versetto che per invidia l'ha consegnato, no? I sommi sacerdoti, per invidia Pilato riconosce la innocenza di Gesù, e questo nome di invidia richiamava il versetto della Sapienza che dice per invidia la morte è entrata nel mondo, e quindi ci vuole appunto riguardo a Barabba. Ho pensato appunto che Barabba viene liberato perché Gesù viene condannato, cioè in Barabba siamo tutti noi che eravamo condannati a morte, e quindi la morte di Gesù ci libera, insomma, da questa condanna. E poi si sa che appunto deve adempiere le scritture, perché il padre aveva decretato così, quindi anche due passi degli Atti degli Apostoli richiama questa cosa, che è il decreto del padre, è il padre che lo consegna, anche se tutti qui, appunto la folla e Pilato, si danno da fare.
Io ho pensato che durante il processo Gesù ha compiuto l'ultimo atto, che sarebbe quello dell'obbedienza al Padre, nonostante tutto, nonostante avesse la coscienza di quello che poi sarebbe capitato, soprattutto sentendosi solo contro tutti, sentendosi abbandonato anche dai suoi.
Ma solo una cosa mi colpiva, la rilettura del versetto 9 del capitolo 13 di Marco, quando Gesù parla delle persecuzioni, perché si vede che lui ha percorso, come dire, tutta la strada in anticipo davanti a tutti. Dice: badate a voi stessi, vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro, ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. È impressionante, insomma, come tutto questo viene predetto da Gesù, lui stesso lo realizza per primo.
Nel rileggere questo passo
ho notato alcune cose che sono già state precisate, una sfumatura. Pilato, quando si rivolge alla folla, la prima volta dice: il re dei giudei, volete che metta in libertà per voi? La seconda volta dice: colui che voi chiamate il re dei giudei. Mi sembra che si possa capire, come dire, tra le righe quello che Pilato pensava delle espressioni il re dei giudei, cioè nulla o quasi nulla. Quello che pensava dei giudei era già alla base di quello che lui poi poteva pensare dell'espressione re dei giudei. D'altra parte, il quadro, così come viene presentato da Marco, è un quadro quasi di complicità. La folla accorre perché quello è il momento in cui l'oppressore romano si mostra liberale e accoglie una istanza, in un certo senso si mettono d'accordo, ecco, cioè l'oppressore smette un attimo di essere oppressore e libera qualcuno, dando l'impressione a questa entità, questa folla, di avere un potere. Ecco, io penso che ci sia davvero tanta, come dire, superiorità e anche una vena di disprezzo nei confronti della folla stessa. Quindi l'espressione "ma che male ha fatto", secondo me, potrebbe anche risultare quasi in contrasto con tutto il resto. Cioè, questo è vero, che male ha fatto. Non è un vero re, i giudei non sono un vero popolo, questa non è una vera liberazione, ma che male ha fatto? Ecco, rimane quest'ultima domanda che secondo me rimane in tutti noi, proprio questo senso della ingiustizia perpetrata nei confronti dell'innocente.
Penso che questo aspetto dell'invidia che viene affermata come una consapevolezza di Pilato, appunto, mi pare che l'Evangelista concordi, cioè voglia dire il versetto 10 che Pilato aveva capito, non che fosse una pura fantasia, ma che in questo avesse compreso. Ecco, mi pare che questo sia un giudizio molto pesante, una valutazione veramente, cioè che tutto si svolge con una serie di tradimenti a tanti livelli, e questo, cioè questa perché l'invidia è un aspetto di un senso di possesso, ecco, che quindi i sommi sacerdoti si sentano invidiosi, gli abbiano consegnato per tirare via quello che aveva conquistato il popolo, quello che in qualche maniera gli aveva toccato un loro possesso, mostra veramente un ribaltamento del senso del sacerdozio in Israele. E poi proprio questo avviene vicini alla festa, dove quindi poi il sacerdozio, come Israele per la sua festa, il sacerdozio dentro a questa festa ancora di più raggiunge di per sé il suo significato, il grande culto. Avevo guardato Siracide quando parla di Aronne, dice tutto il contrario evidentemente, l'innalzamento di Aronne, santo come Mosè, con lui un'alleanza perenne. Tutto il servizio che doveva fare, la grandezza di Aronne nel servizio che deve rendere perché ci sia un culto al Signore e perché benedica il popolo. E così mi sembra, poi gli affida i suoi comandamenti, il diritto, perché insegna a Giacobbe i decreti, illumini Israele nella sua legge. Pensare che in tutto questo contesto di quel che avrebbe dovuto essere il sacerdozio, invece l'uomo sappia vivere di invidia, veramente mi sembra molto
sì, proprio il ribaltamento. L'animo umano è capace di ribaltare le cose più belle che Dio gli dà. E così anche mi pare che l'insistenza di Pilato, appunto, che è già stata richiamata, il re dei giudei, vuole quasi giocare su questa invidia, sapendo che per invidia veramente mi pare che gli sbatta di fronte questa identità, senza sapere forse esattamente cosa sta dicendo, ma a me pare che sia appunto volutamente un modo di disprezzo verso le autorità stesse, verso questo popolo sottomesso, però appunto che tutto sull'identità di Gesù si stia giocando questo grande delitto.
A me sembra che il Vangelo di Marco sia, questo Vangelo sia proprio un'accusa contro il potere in quanto tale. Io mi chiedo spesso, dico, però ci vuole qualcuno che diriga la baracca, perché se no non si sa dove si va a finire. Perché? Però qui è tutto, il diritto è stato proprio completamente estromesso, è solo l'arte della sopravvivenza del potere. Perché lo sanno benissimo tutti, la folla che c'è è folla parziale, non è la folla, perché alla fine dell'altro capitolo c'era scritto che avevano paura di imprigionare Gesù perché avevano paura che la folla si rivoltasse. Quindi Pilato sa perfettamente che questa folla è la folla mandata dai sommi sacerdoti, quindi è tutto un gioco questo. E il potere fino a se stesso.
Beh, io non ho niente da aggiungere. Sì, qui si riporta il tentativo di Pilato di liberare Gesù, ma appunto proprio è questo tentativo che alla fine accusa ancora di più Pilato, perché lui sa che è innocente, che non ha combinato nulla, che le accuse sono false. Sa anche che è stato consegnato per invidia e quindi tenta di liberarlo per un motivo di realpolitik, insomma, per convenienza, perché per accontentare, tenta di liberarlo perché è innocente, quindi, però di fronte alla folla e soprattutto alla folla che è sollevata dai capi, ritira tutto e pronuncia un giudizio che è completamente diverso da quello che dovrebbe emettere. Quindi alla fine è proprio il brano presenta Pilato non tanto come colui che le ha tentate tutte, perché non è affatto così, non ha liberato l'innocente sapendo che era innocente, sapendo che non aveva colpa, sapendo che le motivazioni per cui era stato portato lì. E a me colpisce, insomma, questo colpisce sempre. E quello che diceva Morena non ci avevo mai pensato, ma le folle non erano lì per Gesù, erano lì perché era consuetudine che Pilato facesse questo atto, non erano lì, anche questo è tutto, che Pilato facesse questo atto, tutte le feste, non abbiamo altre testimonianze al di fuori dei Vangeli, però è vero, neanche Giuseppe Flavio ci dice questo, però sappiamo che era una consuetudine da parte delle autorità, dei re, insomma, anche di concedere delle grazie per accattivarsi il favore in certe condizioni, in certi momenti, a mostrare una certa liberalità per accattivarsi il favore delle folle, doveva, insomma, era un contentino, che fosse poi legato alla festa di Pasqua, questo sì, sono i Vangeli a raccontarlo, però è credibile, e anche i Vangeli lo mostrano come se appunto la folla si fosse radunata per quello, non perché c'era Gesù. Se non ci fosse stato questo, forse non si sarebbero radunati nemmeno per Gesù. Eppure, appunto, è la visione delle cose di Marco, tutto procede in un certo senso, come dire, paradossalmente, perché si adempia la parola del Signore, perché si adempia ciò che è il piano di Dio su Gesù. Quello che diceva Fernanda, forse più che una domanda, è una affermazione che di fronte a queste cose non si capisce tutto, si capisce poco perché fa così. Sì, si potrebbe ricordare Giovanni che dice: quando sarò innalzato, il capitolo 12, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, intendendo la glorificazione, ma intendendo anche la sua morte. Una morte in croce, dice Giovanni, perché tutti possano essere attirati da lui, una morte che è già un innalzamento, ma poi rimane tutto, sì, in altra parte è anche molto forte, è anche molto, molto giusto mantenere una certa inspiegabilità, perché poi Dio ha scelto questo modo di salvare l'umanità, l'uomo, attraverso una morte così ignominiosa. Questo rimane, poteva scegliere tante altre strade, sappiamo, sì, Giovanni dice, per dimostrare l'infinito amore che ha per noi, no, rimane sempre un po' incomprensibile, e comunque lo prendiamo secondo la interpretazione degli evangelisti. È Gesù solo che a questo punto non è nemmeno più interrogato, e già viene la sentenza, viene presa da Pilato, la sentenza definitiva, in base, non a base di criteri di giustizia, ma di realpolitik, di fronte all'invidia, di fronte alla folla sollevata dai capi.